Oggi, come vi dicevo, introduciamo un'altra classe particolare di estensioni di campi, note come estensioni separabili, però prima, nella prima slide cominciamo a parlare di polinomi separabili. Se siamo in solito campo K, diciamo che un polinomio irriducibile F, a coefficienti in K, è separabile, sottinteso su K, se in un campo di spezzamento, tanto a meno di isomorfismo non dipende da quale scegliamo, questo polinomio F ha un numero di radici distinte pari al suo grado, che è come dire che non ha radici multiple. Vi faccio notare che io do la definizione solo per polinomi irriducibili, che sarà l'unico caso che ci servirà in seguito, ma va detto che la definizione si può estendere a polinomi qualunque. Il problema è che si può estendere in due modi diversi, e entrambi sono presenti in letteratura. In particolare, uno può estendere la definizione in modo ovvio, cioè continuando a richiedere che il polinomio abbia un numero di radici distinte pari al suo grado, in ogni caso, anche se il polinomio non è irriducibile, che è quello che per esempio fa il libro di Milne, oppure può richiedere che ogni fattore irriducibile del polinomio sia separabile, secondo la definizione appena data, che è quello che per esempio fa il Garling. E adesso per non scegliere nessuna delle due strade, tanto non ci interesserà, come dicevo, ci limitiamo a definirlo per polinomi irriducibili. Quindi ho detto che la separabilità di un polinomio irriducibile equivale al fatto che il polinomio non abbia radici multiple in un suo campo di spezzamento. Questa terminologia dovrebbe esservi familiare. Comunque, intanto vi ricordo una cosa che appunto dovreste aver visto in Algebra 1. Quindi mettiamoci nella nostra situazione di F polinomio a coefficienti in K, per il momento non necessariamente irriducibile, e supponiamo di avere un'estensione K in L e alfa appartenente a L una radice di F, cosa che, come ben sapete, vuol dire che in L di x, x meno alfa divide F, naturalmente F a coefficienti in K, ma lo posso pensare anche a coefficienti nel campo più grande L. E allora avete visto che alfa è una radice multipla di f, che significa che x meno alfa al quadrato divide f, se e solo se alfa è radice anche della derivata f' di f, dove vi ricordo che la derivata di un polinomio si può definire in modo formale anche quando il campo dei coefficienti non è R o C, ma appunto un campo K qualunque, e in quel caso la derivata si vede come una funzione da k di x in k di x che è k lineare e che insomma, diciamo sulla base standard, cioè dei monomi x alla n di k di x, è definita nel modo usuale, cioè la derivata di x alla n è nx alla n-1. Abbiamo allora questo lemma che ci permette di caratterizzare molto facilmente i polinomi separabili, cioè se f in k di x è irriducibile, allora f è separabile se e solo se f', la derivata di f, cioè, è diversa da 0. Vediamo adesso la dimostrazione. Fissiamo intanto un campo di spezzamento, diciamo k in L di f. Supponiamo prima che f sia separabile. Allora, siccome è irriducibile, è a grado positivo, quindi in L ha almeno una radice, quindi fissiamo una radice alfa di f in L. Siccome il polinomio appunto è separabile, questa alfa non è una radice multipla, quindi come abbiamo ricordato prima, vuol dire che alfa non è radice di f', cioè f' di alfa è diverso da 0, ma allora sicuramente f' non è il polinomio nullo. Viceversa, supponiamo che f' sia diverso da 0. Allora f', non essendo nullo, ha un grado, ma sicuramente questo grado è minore strettamente del grado di f, come sappiamo da come funzionano le derivate. E allora in particolare f non divide f'. E però, siccome anche f è irriducibile, vuol dire che il massimo comune divisore in k di x fra f e f' è per forza 1, visto che il massimo comune divisore deve essere un divisore appunto di f in particolare, ma gli unici divisori di f a meno di associati sono f stesso e 1, e abbiamo detto che f non divide f'. E adesso usiamo il fatto che k di x è un dominio a ideali principali, quindi due elementi coprimi generano tutto l'anello, cioè posso scrivere 1 come combinazione coefficienti nell'anello dei due elementi, cioè in questo caso esisteranno ancora gh in k di x, tali che 1 è uguale a g per f più h per f'. Adesso però il punto è che questa è un'uguaglianza in k di x, ma k di x è contenuto in L di x, quindi in effetti è anche un'uguaglianza in L di x, cioè f e f' generano tutto l'anello anche in L di x, ma allora sono coprimi anche in quell'anello, cioè il massimo comune divisore fra f e f' è uguale a 1 anche in L di x. Ma allora in particolare f non può avere radici multiple in L, perché se alfa fosse una radice multipla di f in L, in particolare x meno alfa dividerebbe sia f che f' in L di x, e quindi il massimo comune divisore fra f e f' non sarebbe 1. E, però, come sappiamo, dire che f non ha radici multiple nel suo campo di spezzamento L significa precisamente che f è separabile. Passando alla prossima slide, cominciamo a vedere come da questo lemma segue che non è facile trovare polinomi irriducibili che non siano separabili. Cominciamo a vedere che, come facile corollario del lemma, abbiamo che se k caratteristica 0, allora ogni polinomio irriducibile a coefficiente in k è separabile. Infatti, se f in k di x è irriducibile, intanto il suo grado n è maggiore di 0. E quindi posso scrivere f come, diciamo, somme per i che va da 0 a n di ax alla i, e con an, cioè il termine di grado massimo, diverso da 0, e allora la sua derivata sarà f' somme per i che va da 1 a n di iax alla i meno 1, che ha termine di grado massimo, cioè n meno 1, precisamente uguale a n a per an, che è ancora diverso da 0, perché appunto siamo in caratteristica 0, quindi n non è 0 nel campo e an per ipotesi non è 0, quindi il prodotto n a n è ancora un elemento non nullo del campo. E in effetti allora in questo caso la derivata f' ha grado precisamente n-1, ma quello che conta è che non è 0 e quindi f è separabile per il lemma. Naturalmente è chiaro che se invece che in caratteristica 0 siamo su un campo di caratteristica p, è facile costruirsi esempi di polinomi che abbiano derivata nulla, polinomi di grado positivo intendo, per esempio il polinomio x alla p, quando ne faccio la derivata ottengo px alla p meno 1 che è 0 in un campo di caratteristica p, però x alla p non sarà irriducibile. Quindi se voglio un polinomio irriducibile con derivata nulla, in modo che sia non separabile, la cosa non è così facile. E per capire un attimo come funzionano le cose, cominciamo a introdurre questa definizione proposizione molto importante che introduce uno strumento fondamentale nello studio dei campi di caratteristica P, a cui noi non dedicheremo in realtà molto spazio, ma almeno qualcosa dobbiamo dire. Mettiamoci in ipotesi un po' più generali, cioè supponiamo di avere un dominio A, non necessariamente un campo, di caratteristica P, un numero primo naturalmente. Sappiamo che ogni dominio ha caratteristica O0 o un numero primo, quindi supponiamo che la caratteristica di A sia un numero primo P, e allora chiamiamo omomorfismo di Frobenius, ovviamente relativamente a questo dominio A, la funzione che indico con un F corsivo da A in A, che manda un elemento a piccolo in A alla P, e lo chiamo omomorfismo perché quello che va dimostrato è che questo è effettivamente un omomorfismo di anelli. Vediamo la dimostrazione del fatto che F è un omomorfismo di anelli. Beh, ovviamente F di 1 è uguale a 1 e F è compatibile col prodotto, cioè F di A per B, che per definizione è AB alla P, è anche uguale a A alla P per B alla P, cioè F di A per F di B, semplicemente perché l'anello è commutativo. L'ipotesi che la caratteristica è P serve a verificare la compatibilità con la somma, cioè che f di a più b è uguale a f di a più f di b. Infatti, per definizione, f di a più b è a più b alla p, che sviluppando la potenza del binomio, cosa che possiamo fare sempre perché l'anello è commutativo, ci dà sommatoria per i che va da 0 a p, coefficiente binomiale p su i per a alla p meno i per b alla i. e dico che rimangono solo il primo e l'ultimo termine, cioè proprio A alla P più B alla P, che sono precisamente F di A più F di B. Questo perché nei termini intermedi, cioè per i che va da 1 a P meno 1, il coefficiente binomiale P su I è già 0 in un campo, in un anello di caratteristica P. Infatti, basta osservare che P su I è per definizione P fattoriale diviso I fattoriale per P meno I fattoriale e è sicuramente divisibile per P. Infatti il fattore primo P compare al numeratore in P fattoriale, ma non al denominatore, visto che in I fattoriale per P meno I fattoriale abbiamo un prodotto di numeri tutti strettamente minori di P. Vediamo adesso nella prossima slide come questo omomorfismo di Frobenius si collega alla questione della separabilità. Intanto diamo questa definizione. Diciamo che un campo K è perfetto o se la caratteristica di K è 0, oppure nel caso in cui la caratteristica di K sia un numero primo P, quando l'omomorfismo di Frobenius da K in K è surriettivo. Osservate che essendo un omomorfismo di anelli da un campo in se stesso, l'omomorfismo di Frobenius è automaticamente iniettivo, quindi richiedere che sia surriettivo in realtà significa richiedere che è un isomorfismo da K in K, cioè un automorfismo di K come campo, e in altri termini questo equivale a richiedere che l'omomorfismo di Frobenius F è un elemento del gruppo che avevamo indicato con G di K, cioè il gruppo degli automorfismi del campo K. E se ricordate, avevamo anche osservato che in effetti questo gruppo lo possiamo vedere come gruppo di Galois dell'estensione del sottocampo primo di K dentro K, dove il sottocampo primo, siccome siamo in caratteristica P, lo possiamo identificare a FP. Quindi ricapitolando, se K è un campo perfetto di caratteristica P, allora il gruppo di Galois dell'estensione FP in K è automaticamente munito di questo elemento speciale, cioè dell'automorfismo di Frobenius. E questo fatto ci sarà utile più avanti. Dal nostro punto di vista, i campi perfetti sono importanti perché abbiamo questa proposizione che ci dice che un campo K è perfetto se e solo se ogni polinomio irriducibile a coefficienti in K è separabile. Vediamo la dimostrazione. Naturalmente la cosa è banale se la caratteristica di K è 0, perché in quel caso per definizione K è perfetto e abbiamo già visto nel corollario di prima che se K caratteristica 0, appunto, allora ogni polinomio a coefficienti in K irriducibile è separabile. Supponiamo quindi che la caratteristica di K sia un numero primo P e vediamo le due implicazioni. Supponiamo prima che K sia perfetto e dobbiamo dimostrare che se F è un polinomio irriducibile a coefficienti in K, allora F è separabile. E per il lemma visto all'inizio ci basta dimostrare che F' è diverso da 0. Quindi supponiamo per assurdo che invece F' sia 0. Ma adesso, indipendentemente dal fatto che f sia irriducibile, il fatto che f' è uguale a 0 ci dà delle limitazioni precise su come può essere fatto f. In effetti, appunto, sapendo come è definita la derivata di f, è chiaro che dovranno essere 0 le derivate dei singoli monomi che costituiscono f. D'altra parte, insomma, se abbiamo un coefficiente non nullo per una potenza di x, diciamo x alla j, la sua derivata sarà lo stesso coefficiente per jx alla j meno 1 e quindi sarà 0 se e solo se j è 0 nel campo, cioè se e solo se p divide j. Quindi gli unici termini con coefficiente non nullo nel polinomio f che ci possono essere perché f' sia 0 saranno le potenze di x multiple di p. In altri termini posso scrivere f come diciamo, una sommatoria per i che va da 0 a n di ai per x alla p per i, dove gli a con i naturalmente sono in k. Adesso uso l'ipotesi che il campo k è perfetto, cioè che l'omomorfismo di Frobenius f corsivo è surriettivo, per dire che ciascuno di questi a con i appartiene quindi all'immagine di F corsivo, cioè esiste a un BI ancora in K, tale che AI è uguale a BI alla P. Ma allora questo mi permette di dire che in effetti F stesso, il polinomio, è una potenza piesima, perché ricordiamo che l'omomorfismo di Frobenius è appunto un omomorfismo non solo su ogni campo di caratteristica P, ma su ogni dominio di caratteristica P, quindi anche su K di X, e in effetti se calcoliamo F corsivo, quindi esteso a K di X, sul polinomio sommatoria per i che va da 0 a n di bx alla i, il fatto che sia un omomorfismo, sempre definito dall'elevamento a potenza piesima, ci dice che il risultato è precisamente f, cioè sarà la sommatoria per i che va da 0 a n di b alla p, che è proprio a i, per x alla i alla p, che è proprio x alla p per i. Ma questo allora ci dice che il polinomio f piccolo è la potenza piesima di un altro polinomio, cioè appunto somma per i che va da 0 a n di bx alla i. E questo ci dà l'assurdo perché allora f, essendo una potenza piesima, non è irriducibile. Viceversa, supponiamo che ogni polinomio irriducibile a coefficienti in k sia separabile e dimostriamo che k è perfetto. Cioè, preso a appartenente a k, dobbiamo dimostrare che lui è immagine tramite il Frobenius di qualche elemento, cioè una potenza piesima di un qualche elemento di K ancora. In altre parole, sto cercando in K una radice del polinomio x alla p meno a. Ora, a priori non so se esiste in K, ma sicuramente esisterà in qualche estensione, diciamo K in L. Per esempio, posso prendere un campo di spezzamento di x alla p meno a, ma basta anche meno. Adesso chiamo quindi alfa una radice in L di x alla p meno a. Allora, per definizione, il polinomio minimo m alfa k di alfa su k divide x alla p meno a, visto che x alla p meno a si annulla in alfa. Però x alla p meno a lo posso scrivere appunto come x alla p meno alfa alla p, visto che alfa alla p fa appunto a. E siccome siamo in caratteristica p, appunto, l'omomorfismo di Frobenius è un omomorfismo, cioè l'elevamento a potenza piesima è un omomorfismo, abbiamo che x alla p meno alfa alla p lo posso anche scrivere come x meno alfa alla p, cioè abbiamo che m alfa k divide x meno alfa alla p, e quindi tenendo conto che m alfa k è monico, dovrà ancora essere una potenza di x meno alfa, ovviamente di esponente minore o uguale di p. Però m alfa k sappiamo anche che è irriducibile per definizione e quindi per ipotesi è separabile, ma allora non può avere radici multiple, in particolare alfa non può essere una radice multipla, quindi non è divisibile per x meno alfa al quadrato e allora può essere solo uguale a x meno alfa. D'altra parte m alfa k è un polinomio a coefficienti in k e dunque alfa appartiene a k e allora abbiamo concluso perché avremo che A è uguale a alfa alla P, cioè F corsivo di alfa. Vediamo adesso nella prossima slide che mentre in caratteristica 0 per definizione tutti i campi sono perfetti, in caratteristica P esistono sia campi perfetti che non perfetti. Intanto è facile vedere che ogni campo finito, K, è perfetto. Chiaramente un campo finito deve avere caratteristica un numero primo P, perché se fosse caratteristica 0 dovrebbe contenere come sottocampo Q e quindi sarebbe infinito. E allora una volta che ha caratteristica P, per vedere che è perfetto dobbiamo controllare che l'omomorfismo di Frobenius sia surriettivo, ma l'omomorfismo di Frobenius va da K in K e sappiamo che è comunque iniettivo, quindi quando K è un insieme finito, se è iniettivo è automaticamente surriettivo. Un altro caso in cui è facile concludere che K è perfetto è quando K è algebricamente chiuso. Infatti posso supporre che la caratteristica sia un numero primo P, se no la cosa è vera per definizione, e devo quindi controllare che l'omomorfismo di Frobenius F da K in K sia surriettivo. Prendiamo allora A appartenente a K e osserviamo semplicemente che il polinomio x alla p meno a ha una radice, diciamo, B in K. Questo perché ogni polinomio non costante a coefficienti in k ha una radice in k per definizione di campo algebricamente chiuso. Ma allora l'elemento b verifica l'uguaglianza a uguale b alla p, cioè uguale a f di b, il che dimostra che f è surriettivo. Un'altra buona proprietà dei campi perfetti è che se abbiamo un'estensione algebrica k in L e k è perfetto, allora anche L è perfetto. Per vederlo, invece della definizione di campo perfetto, usiamo la caratterizzazione vista nella proposizione di prima, cioè dobbiamo dimostrare che se f è un polinomio irriducibile a coefficienti in L, allora f è separabile. Intanto possiamo sempre supporre che f sia anche monico e consideriamo un campo di spezzamento, diciamo L in L' di f. Allora intanto l'estensione L in L' è un'estensione finita, quindi algebrica. D'altra parte, K in L per ipotesi algebrica, quindi anche l'estensione composta K in L' è ancora algebrica. Se adesso prendiamo una qualunque radice alfa di F in L', avremo che F coincide con il polinomio minimo M alfa L di alfa su L. Questo perché per ipotesi F è irriducibile a coefficienti in L e monico e ovviamente si annulla in alfa. D'altra parte, m alfa L sicuramente divide m alfa k, visto che L contiene k. E adesso però m alfa k, cioè il polinomio minimo di alfa su k, è un polinomio irriducibile a coefficienti in k e quindi è separabile perché sempre per ipotesi k è perfetto e usando sempre la proposizione abbiamo che irriducibile implica separabile. Però adesso separabile vuol dire che non ha radici multiple e se m alfa L divide m alfa k che non ha radici multiple, anche m alfa L, cioè f, non ha radici multiple e quindi concludiamo che f è separabile. Gli esempi visti finora possono far pensare che quasi tutti i campi di caratteristica P siano perfetti, ma in effetti non è così. Come adesso vediamo nell'ultimo esempio, non è nemmeno difficile trovare campi di caratteristica P non perfetti. Cioè se prendiamo un qualunque campo di caratteristica P, diciamo K, allora possiamo vedere che il campo K di X tra parentesi tonde, cioè il campo dei quozienti dell'anello dei polinomi K di X tra parentesi quadre, non è mai perfetto. Notate che il campo K di partenza può anche essere perfetto, per esempio FP, un campo finito che sappiamo esistere di caratteristica P, per avere un esempio esplicito. Ovviamente questo non contraddice l'esempio del punto precedente perché sappiamo che l'estensione k in k di x non è algebrica. Per verificare che effettivamente k di x non è perfetto, usiamo direttamente la definizione, cioè troviamo un elemento, di k di x che non è una potenza p-esima. In particolare possiamo prendere x stesso. Cioè, supponiamo per assurdo che x sia una potenza p-esima, quindi immagine, attraverso l'omomorfismo di Frobenius di un elemento ancora di K di X, diciamo questo elemento lo possiamo scrivere essendo una frazione di polinomi come F diviso G, dove F e G sono appunto polinomi a coefficienti in K e G è diverso da 0. Quindi stiamo supponendo che X sia uguale a F diviso G alla P, che è come dire F alla P diviso G alla P, e questa uguaglianza nel campo dei quozienti è si traduce in un'uguaglianza nell'anello dei polinomi k di x, f alla p uguale a x per g alla p. Ma se ci pensate un attimo, questo non è possibile perché siamo in k di x, che è in particolare un dominio a fattorizzazione unica, x è un elemento irriducibile in questo dominio, e quindi nella fattorizzazione di f alla p uguale x per g alla p, da una parte in f alla p il fattore x compare con esponente congruo a 0 modulo p, perché è una potenza p-esima, cioè se compare in f con un certo esponente, in f alla p compare con esponente moltiplicato per p, mentre in x per g alla p compare con esponente congruo a 1 modulo p, cosa che evidentemente non è possibile, quindi questa uguaglianza non può valere. Nella prossima slide torniamo a occuparci di estensioni di campi e vediamo come la nozione di separabilità si traduce in quel caso. Fissata un'estensione K in L, Diciamo intanto che un elemento alfa di L è separabile su K se alfa è algebrico su K e il suo polinomio minimo m alfa K è separabile. Poi diremo che l'estensione K in L è separabile se ogni elemento alfa di L è separabile su K. Notate quindi che per definizione ogni estensione separabile è algebrica. Un'altra osservazione che possiamo fare facilmente è che se abbiamo una torre di estensioni F in K e K in L, tali che l'estensione composta F in L è separabile, allora ciascuna delle due F in K e K in L sono pure separabili. Per quanto riguarda F in K, la cosa è ovvia perché ogni elemento di K è in particolare un elemento di L e per ipotesi è separabile su F. Mentre per quanto riguarda K in L, far vedere che preso alfa in L il suo polinomio minimo m alfa k è separabile, cioè non ha radici multiple, ma sappiamo che m alfa k divide m alfa f e per ipotesi m alfa f essendo separabile non ha radici multiple e quindi come al solito questo implica che anche m alfa k non ne ha. In effetti è vero pure il viceversa. Cioè che se F in K e K in L sono separabili, anche F in L lo è. Però adesso non lo dimostriamo, in realtà non sarebbe molto difficile farlo, ma comunque chiede un argomento non del tutto immediato e la cosa in effetti non ci servirà, quindi evitiamo di vedere la dimostrazione di questo fatto. Vediamo invece questo corollario della proposizione precedente che caratterizzava i campi perfetti. Che ci dice ancora che un campo K è perfetto se e solo se ogni estensione algebrica di K è separabile. Per la dimostrazione ricordiamo che la proposizione ci dice che K è perfetto se e solo se ogni polinomio irriducibile a coefficienti in K è separabile. Quindi supponendo che sia vera questa condizione, verifichiamo subito che ogni estensione algebrica, diciamo K in L, è separabile perché dobbiamo verificare che un qualunque elemento alfa di L ha la proprietà che il suo polinomio minimo m alfa k è separabile, ma sappiamo che il polinomio minimo per definizione è irriducibile a coefficienti in k e quindi per ipotesi è separabile. Viceversa, supponiamo che ogni estensione algebrica di k sia separabile e dimostriamo che se F è un polinomio irriducibile a coefficienti in k, allora F è separabile. In effetti possiamo, come al solito, supporre che F sia anche monico. D'altra parte possiamo trovare una estensione algebrica di, diciamo, K in L, per esempio un campo di spezzamento di F, dove F ha una radice alfa, ma allora F è precisamente uguale al polinomio minimo m alfa k, visto che F è irriducibile, monico e si annulla in alfa. Però, siccome appunto alfa è un elemento di un'estensione algebrica di K, per ipotesi questo polinomio minimo m alfa k, cioè F, è separabile. Dal nostro punto di vista, questo risultato è importante soprattutto in un'implicazione, cioè che se il campo è perfetto, allora tutte le estensioni algebriche di K sono separabili, perché allora ci garantisce che nel momento in cui appunto siamo su un campo perfetto, come tipicamente poi negli esempi, negli esercizi, saranno quasi sempre i campi espliciti con cui lavoreremo, cioè di solito saranno o di caratteristica 0 o se di caratteristica P saranno di solito campi finiti e quindi perfetti, e allora appunto in tutti questi casi la separabilità sarà automaticamente garantita e non dovremo preoccuparci di verificarla. D'altra parte, soprattutto per estensioni finite di campi, la condizione di essere separabile, unita a quella che avevamo già introdotto, cioè di essere normale, come vedremo è fondamentale per sviluppare la teoria di Galois. E adesso, passando infatti alla prossima slide, vediamo un risultato che sarà quello cruciale, che spiega l'importanza delle due condizioni combinate, cioè di essere normale e separabile. In effetti vediamo prima un teorema in una forma un po' più generale, soprattutto perché si presta a essere dimostrato più facilmente per induzione, da cui poi dedurremo il risultato che veramente ci interessa. Il teorema dice che se abbiamo due estensioni di K, diciamo K in L e I da K in L', con l'ipotesi che K in L sia finita, Allora, il numero di K-omomorfismi da L in L' è minore o uguale del grado dell'estensione L su K. E non solo, ma la cosa importante è che vale l'uguaglianza se e solo se per ogni alfa in L il polinomio minimo m alfa k ha precisamente un numero di radici distinte in L' pari al suo grado. Notate che questo è come richiedere che non abbia radici multiple, cioè che m alfa k sia separabile, e in più che si spezzi su L'. Venendo alla dimostrazione, per prima cosa fissiamo una notazione. Supponiamo in generale di avere due sottocampi intermedi tra K e L. Siamo K contenuto in K', contenuto in K secondo, contenuto in L, e supponiamo anche di avere un K omomorfismo I' da K' in L'. Allora indichiamo con E di K secondo I' l'insieme degli omomorfismi di anelli, diciamo I secondo da K secondo in L', tali che I secondo ristretto a K' è uguale a I'. Naturalmente, intanto ogni tale I secondo per definizione ristretto a K' è I', e a sua volta per definizione I', essendo un K omomorfismo ristretto a K, è uguale a I, e quindi anche I secondo è ancora un K omomorfismo, nel senso che ristretto a K è uguale a I. Poi in realtà nel corso della dimostrazione questa notazione la useremo sempre nei casi in particolari in cui o K' uguale a K o K' secondo uguale a L. Notate poi che l'insieme di tutti i K omomorfismi da L in L' che compare nella tesi del teorema, con questa notazione non è altro che l'insieme E di LI, perché infatti in questo insieme stiamo prendendo K secondo uguale a L, K' uguale K, quindi necessariamente I' uguale a I, e allora l'insieme E di LI sono gli omomorfismi di anelli da L in L' che ristretti a K sono uguali a I, ma cioè questi sono precisamente i K omomorfismi da L in L'. E allora la tesi del teorema, per quanto riguarda la disuguaglianza, diventa che la cardinalità dell'insieme E di LI è minore o uguale del grado di L su K. Poi naturalmente c'è anche da vedere che vale l'uguaglianza se e solo se è soddisfatta l'altra condizione. Adesso per la dimostrazione del teorema procediamo per induzione sul grado di L su K che chiamo n. Il caso n uguale a 1 è banale perché ovviamente abbiamo che K è uguale a L e quindi esiste un unico K omomorfismo da L uguale K in L', cioè I stesso. E allora la disuguaglianza da verificare è 1 minore o uguale di 1, che è verificata e vale l'uguale. E allora dobbiamo vedere che vale anche l'altra condizione, cioè che per ogni alfa in L, ancora questo vuol dire per ogni alfa in K, il polinomio minimo m alfa k ha un numero di radici distinte in L' pari al suo grado, ma quando appunto alfa sta in K, m alfa k è semplicemente il polinomio x meno alfa che ha grado 1 e che ha una radice in K e quindi in ogni sua estensione, come in questo caso L'. Supponiamo quindi adesso che n sia maggiore di 1 e facciamo il passo induttivo nella prossima slide. Per prima cosa vogliamo vedere che per ogni elemento alfa di L, se chiamiamo per brevità E piccolo con alfa la cardinalità dell'insieme E grande di K di alfa I, cioè dell'insieme di tutti i K omomorfismi da K di alfa in L', allora E piccolo di alfa coincide con la cardinalità dell'insieme degli alfa' in L', che siano radici del polinomio minimo M alfa K. In realtà questa uguaglianza segue direttamente da un risultato che abbiamo visto per la precisione nella proposizione della lezione di martedì, cioè che se ricordate ci diceva che quando siamo precisamente in una situazione del genere, cioè abbiamo due estensioni, questa volta le chiamiamo K in L e I da K in L', un elemento algebrico alfa della prima estensione, quindi in questo caso di L, allora fissato un beta, diciamo, in L', esiste e unico un K-omomorfismo da K di alfa in L' che manda alfa in beta, se e solo se beta è radice proprio di M alfa K. E quindi, come avevamo già osservato, il numero di K-omomorfismi da K di alfa in L' coincide col numero di radici di M alfa K in L'. Ma adesso ovviamente il numero di radici di M alfa K in un qualunque campo può essere al massimo uguale al grado del polinomio stesso. Quindi questo numero è alfa che ci interessa è minore o uguale del grado di M alfa K, che però sappiamo è anche uguale al grado dell'estensione K di alfa su K, che anche qui per brevità chiamerò N alfa. E non solo, ma allora avremo che vale l'uguaglianza E alfa uguale a N alfa se e solo se M alfa K ha il numero massimo possibile, cioè N alfa di radici distinte in L'. Quanto detto finora vale per ogni alfa in L. Se adesso supponiamo che alfa non appartenga a K, e notiamo che esiste un tale alfa perché il grado di N di L su K è maggiore di 1, quindi K non è tutto L. E allora dicevo, avremo che n alfa, cioè il grado di k di alfa su k è maggiore di 1 e quindi per la regola della torre il grado di L su k di alfa sarà n diviso n alfa e quindi minore di n. E allora possiamo applicare l'ipotesi induttiva a questa nuova estensione k di alfa in L al posto di k in L. Per applicare l'ipotesi induttiva ho bisogno, oltre che dell'estensione K di alfa in L, di un'altra estensione di K di alfa e per questo prendo un qualunque elemento I' che appartenga a E di K di alfa I, cioè un qualunque K-omomorfismo da K di alfa in L', che in particolare è un'estensione di K di alfa. E allora per l'ipotesi induttiva ottengo che l'insieme dei K di alfa omomorfismi da L in L', che per definizione non è altro che la cardinalità dell'insieme E di L I', è minore o uguale del grado di L' di L su K di alfa, cioè di N diviso N alfa. E non solo, ma anche che vale l'uguaglianza se e solo se per ogni elemento beta di L il polinomio minimo M beta K di alfa ha un numero di radici distinte in L' pari al suo grado. Adesso, se mettiamo insieme tutti i pezzi, non è difficile concludere. Cioè, noi dobbiamo calcolare quanti elementi ha l'insieme E di LI. Osserviamo intanto che E di LI lo possiamo vedere come l'unione disgiunta al variare di I' in E di K di alfa I dell'insieme E di LI'. Infatti, da una parte un elemento, diciamo J di E di LI, apparterrà a E di LI', dove I' è semplicemente la restrizione di J a K di alfa, e siccome in partenza J è un K-omomorfismo, J ristretto a K di alfa, cioè I' sarà ancora un K-omomorfismo e quindi un elemento di E di K di alfa I. E viceversa, un elemento dell'unione di quegli insiemi E di LI', quindi apparterrà a un certo, sarà un J appartenente a un certo E di LI', quindi sarà un omomorfismo da L in L' che ristretto a K di alfa è uguale a I' e che quindi è un K-omomorfismo e allora appartiene a E di LI'. E d'altra parte dovrebbe anche essere evidente che l'unione è disgiunta perché ogni elemento J di E di LI, cioè ogni K-omomorfismo da L a L' apparterrà esclusivamente a E di LI', dove I' è la restrizione di J a K di alfa, che quindi è univocamente determinata. A questo punto allora possiamo contare quanti elementi ci sono in E di LI, cioè precisamente essendo un'unione disgiunta, la somma al variare di I' in E di K di alfa I della cardinalità di E di LI'. Adesso però il numero di elementi di E di K di alfa I è quello che abbiamo chiamato E di alfa e abbiamo appena visto che per ipotesi induttiva la cardinalità di E di LI' è minore o uguale di N diviso N alfa. quindi otteniamo che la cardinalità dell'insieme E di Li sarà minore o uguale di E di alfa per n diviso n alfa. E però abbiamo anche visto prima che E di al e alfa è minore o uguale di n alfa, e quindi otteniamo che il numero che cerchiamo è minore o uguale di n alfa per n diviso n alfa, cioè di n, che è precisamente la disuguaglianza della tesi. Ci resta da vedere che vale l'uguaglianza se e solo se è soddisfatta la condizione sempre enunciata nella tesi. Cominciamo a vedere un'implicazione, quindi supponiamo che valga l'uguaglianza, quindi che la cardinalità di E di Li sia uguale a n. Allora, tutte queste disuguaglianze che sono scritte nella formula, cioè le due disuguaglianze, devono essere entrambe uguaglianze. Allora, in particolare, E alfa deve essere uguale a n alfa. Ma come abbiamo già visto all'inizio della slide, E alfa è uguale a N alfa se e solo se precisamente M alfa K ha N alfa radici distinte in L', dove N alfa è proprio il grado di M alfa K, cioè la condizione da verificare nella tesi del teorema. Bisogna solo fare attenzione a un fatto che adesso in questo passo induttivo noi stiamo assumendo che alfa sia un qualunque elemento di L ma non in K. Mentre nella tesi del teorema alfa è un qualunque elemento di L, possibilmente anche in K, però basta osservare che quando alfa appartiene a K la cosa diventa ovvia, perché allora m alfa k è un polinomio di primo grado, cioè proprio x meno alfa, e come abbiamo già detto, banalmente avrà un'unica radice in K e quindi in qualunque estensione, cioè in questo caso in L'. Ci rimane allora da dimostrare il viceversa, cioè che se per ogni alfa in L m alfa k ha un numero di radici distinte nell' pari al suo grado, allora vale l'uguaglianza che la cardinalità di E di Li è uguale a n. Allora, per questo fisso un particolare alfa che stia in L-K e osservo che per dimostrare l'uguaglianza appunto fra cardinalità di E di Li e n, usando sempre la formula scritta al centro della slide, bisogna vedere che le due disuguaglianze sono in realtà uguaglianze. Ora, la seconda delle disuguaglianze sarà un'uguaglianza se e solo se E alfa è uguale a N alfa, ma come abbiamo già visto all'inizio della slide, E alfa uguale a N alfa è equivalente al fatto che M alfa K abbia N alfa radici distinte in L', cosa che stiamo proprio assumendo essere vera. Invece la prima delle due disuguaglianze che dobbiamo verificare sarà soddisfatta se e solo se ripensate a come è stata ottenuta, deve succedere che per ogni I' in E di K di alfa I, la cardinalità dell'insieme E di Li', che a priori è solo minore o uguale di n diviso n alfa, deve essere sempre uguale a n diviso n alfa. Ma anche qui abbiamo detto che tale uguaglianza vale se e solo se m beta k di alfa ha un numero di radici distinte in L' pari al suo grado per ogni beta in L. Ma adesso questo segue subito dal fatto che, come al solito, m beta k di alfa divide m beta k e per ipotesi m beta k ha un numero di radici distinte in L' pari al suo grado. E allora la stessa proprietà vale per ogni polinomio che lo divide, e quindi in particolare per m beta k di alfa. Quindi questo conclude la dimostrazione. Nella slide successiva vediamo poi la conseguenza che ci interessa di più di questo teorema. Prima però diamo la definizione fondamentale, cioè diciamo che un'estensione di campi è un'estensione di Galois se è finita, normale e separabile. Intanto facciamo la solita osservazione su come si comporta questa nuova proprietà rispetto alle tori di estensioni. Quindi se abbiamo f in k e k in L estensioni e supponiamo che l'estensione composta f in L sia di Galois, allora possiamo concludere che anche k in L è di Galois, perché sappiamo che lo stesso vale per le tre proprietà rispettivamente di essere finita, normale e separabile. Invece, sempre assumendo che f in L sia di Galois, non possiamo concludere che lo sia anche f in K, questo perché abbiamo già visto un controesempio, cioè alla normalità in cui f in L va normale ma f in K no, e se andate a rivedere quel controesempio, in quel caso l'estensione composta f in L in realtà era anche di Galois, cioè era un'estensione finita di Q, cioè di un campo di caratteristica 0 e quindi anche separabile. Allo stesso modo, se invece uno assume che f in k e k in L siano di Galois, non può concludere che f in L sia di Galois, e di nuovo si può utilizzare per vedere questo l'esempio analogo che avevamo visto per la proprietà di normalità, perché anche in quel caso l'esempio era sempre con estensioni finite e separabili in quanto su un campo, cioè Q, di caratteristica 0. Come corollario del teorema, invece, abbiamo questo risultato molto importante che ci dice che se K in L è un'estensione finita, allora l'ordine del gruppo di Galois, di K in L è minore o uguale del grado dell'estensione L su K, appunto, e non solo, ma vale l'uguaglianza se e solo se l'estensione stessa è di Galois. In realtà è vero qualcosa di più, cioè che in generale l'ordine del gruppo di Galois divide il grado dell'estensione, non è solo minore o uguale, ma questo lo vedremo più avanti. Vediamo la dimostrazione. Intanto ricordiamo che il gruppo di Galois di K in L è il gruppo costituito da tutti gli automorfismi del campo L che ristretti a K sono l'identità. Che è come dire tutti i K omomorfismi da L in L che siano anche surriettivi. Adesso noi sappiamo che in ogni caso un K omomorfismo da L in L è sicuramente iniettivo, per un'estensione di campi qualunque non è detto che sia anche surriettivo, però in questo caso lo è sicuramente perché la dimensione di L come K spazio vettoriale è finita, quindi se avete un omomorfismo di K spazi vettoriali della stessa dimensione finita che sia iniettivo, come sapete, è anche surriettivo. E allora il nostro gruppo di Galois di K in L è precisamente l'insieme dei K omomorfismi da L in L, e quindi il suo ordine è la cardinalità di questo insieme che il teorema ci dice è minore o uguale del grado dell'estensione L su K. E in più sappiamo che vale l'uguaglianza se e solo se il polinomio minimo m alfa k è separabile e si spezza su L, in questo caso per ogni alfa in L. Ma dire che m alfa k è separabile per ogni alfa in L equivale a dire che k in L è separabile, e dire che m alfa k si spezza su L sempre per ogni alfa in L equivale a dire che k in L è normale. Quindi l'uguaglianza vale se e solo se K in L è simultaneamente separabile e normale, cioè se e solo se K in L è di Galois, visto che per ipotesi è già finita. Questo risultato è uno dei due, insieme a un altro che vedremo la prossima volta, che ci permetterà di dedurre facilmente il teorema fondamentale della teoria di Galois. E per il momento, però, per concludere questa lezione, vediamo qualcosa sui campi finiti. Per i quali in effetti la teoria di Galois risulta particolarmente semplice. Cominciamo a vedere come può essere fatto un qualunque campo K finito. Allora, intanto sappiamo che la caratteristica di K dovrà essere un numero primo P, perché abbiamo già detto se avesse caratteristica 0 dovrebbe contenere come sottocampo Q, che però è infinito. Quindi il suo sottocampo primo è FP, che vi ricordo intendiamo z su pz. E allora abbiamo un'estensione fp in k, che ovviamente sarà un'estensione finita, visto che k è un campo finito. E allora se chiamiamo n il grado di questa estensione, cioè di k su fp, avremo che, come sappiamo, k è un fp spazio vettoriale di dimensione n, cioè isomorfo come fp spazio vettoriale a fp alla n. E osservate che questo, appunto, essendo un isomorfismo di spazi vettoriali, in particolare è un isomorfismo di gruppi abeliani. Quindi, con la notazione, diciamo, dei gruppi abeliani, possiamo scrivere che K è isomorfo a Cp alla n. Quindi, notate che quando n è maggiore di 1, questo gruppo non è ciclico. Quindi il gruppo additivo è di un campo finito, tranne nel caso in cui il campo sia proprio FP, non è mai ciclico, a differenza del gruppo moltiplicativo K star che abbiamo visto per un campo finito è sempre ciclico. E ovviamente come conseguenza in particolare abbiamo che l'ordine di K, cioè l'ordine del gruppo CP alla n, cioè proprio P alla n. Abbiamo allora già ottenuto un risultato significativo, cioè l'ordine di un campo finito è necessariamente una potenza di un numero primo. Vogliamo però dire qualcosa di più. Allora, intanto osserviamo che se prendiamo un qualunque elemento alfa in K star, cioè in K meno lo 0, siccome K star è un gruppo di ordine P alla n meno 1, per il teorema di Lagrange, sicuramente alfa elevato alla P alla n meno 1 fa 1. Quindi moltiplicando questa uguaglianza per alfa otteniamo che alfa elevato alla p alla n è uguale a alfa. D'altra parte quest'ultima uguaglianza vale anche quando alfa è uguale a 0, ovviamente. E quindi in definitiva vuol dire che tutti i p alla n elementi del campo K verificano questa uguaglianza e in altre parole sono tutti radici del polinomio x alla p alla n meno x. Quindi questo vuol dire non solo che per ogni alfa in k x meno alfa divide il polinomio x alla p alla n meno x, ma che anche il prodotto al variare di alfa in k di x meno alfa dividerà sempre x alla p alla n meno x. E come dovreste aver visto in algebra 1, visto che stiamo parlando di polinomi a coefficienti in un dominio, in questo caso addirittura un campo. Però, siccome a questo punto x alla p alla n meno x ha grado ovviamente p alla n, ma pure prodotto su alfa in k di x meno alfa, visto che k p alla n elementi. Allora sono due polinomi dello stesso grado p alla n, entrambi monici, uno divide l'altro, quindi sono necessariamente uguali. Cioè x alla p alla n meno x sarà precisamente uguale al prodotto su alfa in k di x meno alfa. Ma allora dovrebbe essere chiaro che a questo punto l'estensione FP in K è un campo di spezzamento di questo polinomio x alla p alla n meno x, visto che abbiamo appena scritto il polinomio in questa forma, cioè il polinomio si spezza sul campo K e d'altra parte tutti gli elementi di K sono radici del polinomio, quindi ovviamente non si può spezzare su nessun sottocampo più piccolo di K. Osservate che noi sappiamo che un campo di spezzamento di un polinomio è unico a meno di isomorfismo, cioè per la precisione è unico a meno in questo caso di FP isomorfismo, ma in effetti siccome FP è il campo primo, qualunque isomorfismo di campi è automaticamente un FP isomorfismo, visto che appunto FP è lasciato fisso da qualunque omomorfismo di campi in caratteristica P, ovviamente. Quindi questo ci dice che tutti i campi di ordine P alla n sono necessariamente isomorfi tra loro e sono in effetti tutti campo di spezzamento su FP del polinomio x alla P alla n meno x. Non sappiamo però ancora che per ogni numero primo P e per ogni n intero positivo esista effettivamente un campo di ordine P alla n. Cioè, è chiaro che sappiamo che se esiste deve essere campo di spezzamento di x alla P alla n meno x. Ma a priori, che può sembrare strano e poi in effetti vedremo non succede, potrebbe essere che un campo di spezzamento di x alla p alla n meno x, che comunque a priori sappiamo che esiste, abbia ordine non p alla n, ma un'altra potenza di p, diciamo p alla n primo. Questo diciamo non darà contraddizioni col fatto che questo campo poi di ordine P alla n primo sarebbe anche allo stesso tempo campo di spezzamento pure del polinomio x alla p alla n primo meno x, cioè uno stesso campo può benissimo essere campo di spezzamento di polinomi diversi. Però adesso vogliamo vedere che effettivamente questo non succede, quindi fissiamo stavolta p numero primo e n intero positivo e costruiamoci appunto un campo di spezzamento che chiamo FP in K'. Sempre di x alla p alla n meno x. All'interno di K' considero il sottoinsieme che chiamo K, costituito precisamente dagli alfa in K' che sono radici di x alla p alla n meno x. Questo è come dire che alfa alla pila n è uguale a alfa, ma fare alfa alla pila n significa fare alfa alla pi n volte, cioè se ricordate elevare la pi significa applicare l'automorfismo di Frobenius, visto che siamo su un campo finito, l'automorfismo di Frobenius è in effetti un automorfismo, e allora alfa alla pi alla n è precisamente f alla n, cioè f composto con se stesso n volte calcolato in alfa. Quindi k coincide con l'insieme degli alfa in k' tali che f alla n di alfa è uguale a alfa. Ma adesso chiaramente il sottoinsieme degli elementi di un campo che sono lasciati fissi da un automorfismo del campo, quale è f alla n, è un sottocampo. Insomma, questo tipo di cosa che abbiamo già detto quando consideravamo l'insieme di tutti gli elementi del campo lasciati fissi da tutti gli automorfismi del campo, ma funziona chiaramente allo stesso modo per un singolo automorfismo. Comunque, insomma, vi lascio la verifica per esercizio. E allora K è un sottocampo di K', ma in realtà è costituito precisamente dalle radici del polinomio x alla pila n-x, e quindi x alla pila n-x si spezza già su K. E quindi per definizione di campo di spezzamento K deve essere uguale a K'. Per concludere, dobbiamo solo vedere che K, che è anche uguale a K', ha ordine precisamente pi alla n, cioè pi alla n è il grado del polinomio x alla pi alla n-x. E siccome questo polinomio si spezza su K, quello che dobbiamo far vedere è che non ha radici multiple, cioè che le sue pi alla n radici contate con molteplicità in realtà sono distinte e quindi appunto l'insieme delle radici ha cardinalità pi alla n. E adesso non possiamo usare la separabilità perché non si tratta di un polinomio irriducibile, però possiamo usare sempre il criterio della derivata per vedere che x alla pi alla n-x non ha radici multiple, cioè la sua derivata, visto che siamo in caratteristica pi, sarebbe pi alla n per x alla pi alla n meno 1, tutto meno 1, ma pi alla n fa 0, quindi rimane solo meno 1, cioè un polinomio costante non nullo che non ha radici, e allora non ci sono radici multiple del polinomio, quindi come dicevamo, questo vuol dire che x alla pi alla n meno x ha tutte le sue pi alla n radici distinte e quindi l'ordine di k è proprio pi alla n. Nella slide successiva ho riassunto intanto i risultati ottenuti finora sui campi finiti, cioè abbiamo già dimostrato i primi due punti di questa proposizione, in cui il primo punto ci dice che ogni campo finito ha ordine una potenza di un numero primo, il secondo è che per ogni p' e per ogni n maggiore di 0 esiste, unico a meno di isomorfismo, un campo di ordine pi alla n. E come notazione lo indicheremo con f pi alla n, dove f è sempre indicato con la lettera che usiamo già per il campo fp abbiamo usato. E non solo, ma appunto questo campo di ordine pi alla n è campo di spezzamento del polinomio x alla pi alla n-x su fp. La terza cosa che invece adesso dobbiamo dimostrare è che l'estensione fp in f pi alla n è di Galois, e il suo gruppo di Galois è ciclico di ordine n generato dall'automorfismo di Frobenius. Vediamo allora la dimostrazione del punto 3. Intanto l'estensione fp in fp alla n è sicuramente finita e normale perché, se vogliamo, è campo di spezzamento di un polinomio, cioè proprio di x alla pi alla n-x. Peraltro il fatto che fosse finita era ovvio a priori. E poi, come sappiamo, è automaticamente separabile perché FP è un campo perfetto, visto che è un campo finito e, come abbiamo osservato prima, tutti i campi finiti sono perfetti e tutte le estensioni algebriche di un campo perfetto sono separabili. Abbiamo quindi visto che l'estensione FP in FP alla n di Galois, e allora il corollario del teorema visto prima ci garantisce che l'ordine del gruppo di Galois di FP in FP alla n è uguale al grado dell'estensione FP alla n su FP, che naturalmente è n. E E adesso allora per concludere che il gruppo di Galois è ciclico e generato dall'automorfismo di Frobenius F, ci basterà dimostrare che l'ordine di F è uguale all'ordine del gruppo, cioè a n. E siccome ovviamente l'ordine di F dovrà essere minore o uguale di n, basta dimostrare che l'ordine di F è maggiore o uguale di n e quindi che per ogni intero i minore di n e maggiore di 0, F alla I non è l'elemento neutro del gruppo, cioè non è l'identità del campo F più alla N. Ma in effetti, se consideriamo l'insieme degli alfa in F più alla N che sono lasciati fissi da F alla I, cioè gli alfa in F più alla N tali che F alla I di alfa, che non è altro che alfa elevato alla P alla I, è uguale a alfa, abbiamo che questo è un insieme di cardinalità al massimo P alla I, visto che si tratta delle radici del polinomio x alla p alla i meno x che ha grado p alla i, quindi le radici di un polinomio di grado p alla i non possono essere il numero maggiore di p alla i, e però, siccome stiamo assumendo che i sia minore di n, questo numero è strettamente minore di p alla n, quindi non è tutto il campo f p alla n che è lasciato fisso, e quindi f alla i non è l'identità. E questo conclude la dimostrazione. In effetti non sarebbe difficile a questo punto direttamente vedere cosa succede non solo per l'estensione FP in FP alla n, ma per qualunque estensione tra campi finiti. Però rinviamo questo a più avanti quando avremo fatto il teorema fondamentale della teoria di Galois.